Midis Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Benvenuti a tutti, questo è un panel di musica, non musicale perché non suoniamo e non cantiamo, nel mio caso questa è una fortuna per voi. È un panel però dedicato a un tema che secondo me in questi giorni è abbastanza sentito, che è il rapporto tra la musica e chi la fa soprattutto e la politica, in particolare in Italia, in particolare negli ultimi anni, come questa cosa si è evoluta negli ultimi anni. Abbiamo tre ospiti, due dei quali sono già qua e uno sta arrivando, però diamo il benvenuto a Pat Cosmo. Grandissimo applauso perché è appena uscito con un disco clamoroso dei Casino Royale, quindi insomma. A Federico Dragogna, anche lui ha fatto un disco bellissimo, e poi Ministri e poi un sacco di altra roba. E poi, ecco, ma baci che arrivano. Da Andrea Cegna, un applauso a Andrea Cegna.
E Andrea Cegnole.
E poi arriverà Sara Santi, che in questo momento è uno dei due volti dei Queen of Saba, che probabilmente sono uno dei gruppi giovani, veramente giovani, mannaggia loro, più esposti a livello politico degli ultimi anni. La prima domanda in realtà non arriva dal momento esattamente attuale, però diciamo che questa cosa del rapporto tra i cantanti in Italia e i musicisti e la politica, l'esposizione politica e nei testi e a livello personale è qualcosa che è evidentemente cambiato. L'Italia arriva da una storia di cantautorato molto forte, ci sono gli anni 70, parte degli anni 80. Le cose un po' dopo gli anni 80, quindi con gli anni 90 e poi dopo il 2001, mi viene da dire in particolare, però si sono un po' evolute. Voi fate parte di due generazioni, tre con Sara.
Che è arrivata.
Eccoti! Un applauso a Sara Santi. Ciao Sara. Dicevo, avete iniziato in momenti diversi, storicamente. In momenti in cui, quindi, anche il rapporto della musica con la politica, ma anche della percezione che ha intorno il pubblico di quando un artista si espone, era diverso. La domanda è questa: quando avete cominciato, come vi rapportavate con questo, con il fatto di esporsi?
Allora, quando ho iniziato io, nel senso, ho iniziato anche nel mio paese, ma questo lo perché so già che domanda farai dopo, quindi
bravo,
me la tengo per dopo.
Non devo spoilerarti tutto.
Quando ho iniziato io, ho iniziato, diciamo, in maniera seria a Milano e sono andato a vivere in una casa occupata in via Garigliano, vicino alla Pergola.
Eh sì.
Quindi io arrivavo da militanze molto leggere, tipo iscritta alla FGC da piccolo, cioè robe così.
A tre anni.
In Toscana più o meno
è quello,
si iniziava a quell'età.
Battesimo o iscrizione alla FGC.
Infatti non sono battezzato.
Ma sei iscritto alla FGC.
E neanche comunicato. Però sono arrivato a Milano e mi sono trovato davanti una realtà, quella dei Casino Royal. Abitavo in casa con Alyosha, che è, insomma, la figura predominante, certo, della band storica che scrive i testi e porta avanti il progetto da tanto tempo. E quindi, insomma, ho dovuto affrontare subito questa cosa e capire cosa fosse, ok? A che livello poteva coinvolgermi. Quindi è stato uno scoprire anche. Cioè, nella città, quello che io vedevo e immaginavo dalla provincia, perché io arrivo dalla provincia toscana, e ho realizzato, già in me c'era l'embrione appunto dell'impegno politico, della militanza, perché comunque andando anche al liceo poi andavo alle manifestazioni e consideravo la musica rap come un fatto di militanza, cioè alcuni artisti che mi piacevano, il rap degli anni 90 diciamo era un rap diverso da quello che si è espresso dopo negli anni 2000, e quindi è stato un impatto forte. E quando io mi sono ritrovato sul palco pensavo di essere proprio nel posto dove volevo essere, e niente, ho scoperto che mi piaceva, che era quello che volevo fare e che ho voluto continuare a fare, anche se poi ho fatto altre cose, altri episodi, anche robe dance, ma perché considero un po' la musica come un percorso di vita, cioè di conoscere persone, un percorso umano. ma questa cosa poi mi riporta sempre, poi io mi allontano e poi ritorno sempre lì e sono tornato nei Casino Royale, sono tornato.
Tra l'altro appunto ci arriveremo, siete tornati con un disco che un po' di, in questa cosa ci entra abbastanza a pie pari. Fede.
Perbacco, io sono invece faccio parte del momento della trasformazione, secondo me, se la devo pensare in questo senso. Con lo scollinamento grande, ne parlavamo prima, che è sicuramente Genova e 2001, nel senso che è uno scollinamento simbolico, perché fu proprio l'entrata della morte, mi verrebbe da dire, proprio nel discorso di impegno, che era molto più comune a chi aveva fatto attivismo negli anni 70 e prima, dove era più, mi viene a dire, normale, ahimè, morire però anche in manifestazioni o quant'altro. Mentre per noi che avevamo fatto gli anni 90, io ho fatto gli anni 90 da liceale proprio, e i centri sociali erano i posti dove si consumava non solo cultura, ma anche le feste del liceo, per dire, no? Si facevano i primi concerti lì, i miei primi palchi sono stati sui centri sociali. E quindi questo arrivo nel 2001 cambiò completamente proprio il colore del cielo, non so come dire. Quindi dopo ci fu un movimento di paura, fu più paura, ti dirò, che effettiva poi repressione da lì in avanti. È come se l'ingresso di questo significante in tutto il discorso avesse cambiato proprio tutto quanto. E dopo ci furono tanti movimenti di reazione, da quelli più semplici, più stupidi, mi viene da pensare a Spazio Petardo, forse qualcuno di voi se lo ricorda qua a Milano, era stato un movimento di revival e di trash in qualche modo, era il fatto che d'improvviso si ascoltava la sera nelle feste Ricchi e Poveri, ok? E questa cosa in realtà è nata nei centri sociali. E questa è la cosa abbastanza incredibile. Non è nata, ovviamente è stata figlia di tutta una serie di processi, ma quel tipo di revival con quel tipo di spirito preso in quel modo lì, che dopo ha attraversato tante forme, durata fino adesso, è nata nei centri sociali, è nata Spazio Petardo e poi tante altre realtà hanno fatto nascere anche quella leggerezza che prima non c'era. È stato anche un guadagno, ovviamente. È stato un guadagno nel senso che prima era il mondo di sinistra, anche rispetto alla musica, era un mondo dove letteralmente, esperienza di vita, se aggiungi un campione di rullante elettronico in un pezzo rock ti guardavano male, ok? Cioè era proprio questa idea che la musica elettronica fosse di destra in qualche modo. E quindi fu un guadagno anche l'aprirsi ad altri sentimenti che non fossero solo la seriosità davvero da collettivo del liceo. Però progressivamente, ovviamente, questi e mille altri processi, ovviamente, non voglio semplificare, però sfaldarono un certo legame effettivamente tra impegno e musica, che dopo ovviamente si portò avanti, qualcuno lo portò avanti, direi che i tre sul palco noi tutti l'abbiamo portato avanti con forme diverse.
Sì. Ecco, Sara, io per me voi siete una figura molto importante in questo oggi, nel senso che in un panorama in cui intorno c'è questo essersi sfaldati, no? Della musica e del legame tra un certo tipo di contenuto e la musica, non solo tra l'altro nei testi, ma anche nel modo di porsi, nel modo di presentarsi sul palco, per esempio. C'è proprio stato un distaccamento per molti anni. Voi avete portato, invece state portando, qualcosa che tra l'altro funziona moltissimo, perché da un lato il legame è evidentissimo, e tra l'altro molto ben rimarcato e continuamente, e dall'altro c'è un po' di eredità di quella Spazio Petarditudine di cui si parlava, anche nelle collaborazioni, nel tirar fuori da gente che è chiaramente dalla nostra parte, comunque un po' ancora più quel lato lì. Tra l'altro, fiorendo in una città come Torino, che forse è un po' di stimolo in questo, non so se anche questo conta. Immagino tutto, se ti chiedo, ma com'è che è venuto di porsi così, la risposta sia, beh, naturalmente. Però allora ti chiedo un'altra cosa: com'è che che sperimentate quello che accade intorno a voi? Cosa state trovando intorno a voi?
Allora, Salve, ciao a tutti intanto. Allora sì, sicuramente questa cosa è fiorita a Torino, ma noi veniamo dal nord-est.
Chiaro.
I centri sociali del nord-est, no, sono famosamente in prima linea da tanto tempo. In realtà per me spostarmi poi dal nord-est è stato fondamentale, perché invece io facevo molta fatica a ritrovarmi in quegli spazi lì, appunto. Cioè, mi piace molto questa cosa che stiamo andando in ordine cronologico, perché io sono l'ondata ancora ulteriore, sì, in cui ci si leccava un po' le ferite da Genova 2001. Comunque io, quando ho cominciato a frequentare i centri sociali, che appunto era attorno al liceo, ma soprattutto i primi anni di università, a dire il vero, perché io vengo da Treviso, che è una città molto chiusa, e sì, si faceva molta fatica all'epoca a trovare il proprio spazio. Sì, c'era, si sentiva ancora l'onda lunga sicuramente di quello che era successo, e tanta rabbia, ma rabbia inesplosa, non so come dire. L'ambiente esterno è sempre stato estremamente di stimolo, nel momento in cui poi l'abbiamo lasciato anche entrare, perché all'inizio, devo dire, eravamo un pochino più autoreferenziali, perché ci avvicinavamo al mondo della musica come una necessità personale, un'esigenza, no, anche di scrittura, che rispondesse a dei bisogni che avevamo in quel momento molto pratici, cioè di raccontare le mie storie d'amore finite male e Lorenzo di smanettare con il computer. E poi devo dire che in realtà il primo aggancio veramente con l'attivismo, come più vicino a quello che faccio adesso, perché appunto per tanto tempo ho fatto molta fatica a ritrovarmi negli spazi sociali, perché ho sempre percepito una dinamica estremamente escludente, non particolarmente intersezionale, questi movimenti, no, anche a livello universitario, che magari io studiavo arabo e ebraico all'università, e ci si focalizzava per esempio moltissimo, no, sulla questione israelo-palestinese. Certo. Infatti, cioè, io ho scritto anche la tesi su quello. È sempre stato un momento molto caldo per chi ha saputo ascoltare. Certo. No? Non è che è caldo solo adesso, però per esempio c'è sempre stato un grandissimo separatismo con le istanze queer, per esempio. Cioè, tanti spazi hanno fatto molta fatica ad abbracciare il transfemminismo, e quindi per me il gancio è venuto da fuori, cioè dai movimenti LGBTQ, perché io sono una persona queer, quindi nel momento in cui ho fatto coming out e ho cominciato ad accettare me stesso, eccetera eccetera, ho trovato un supporto che in altri posti non avevo trovato, cioè questa energia di piazza anche estremamente positiva, arrabbiata ma gioiosa, in cui mi sono ritrovato moltissimo, e la nostra musica dell'inizio secondo me rispecchia molto questa sfaccettatura qui, cioè appunto l'elettronica, non dico alla ricchi e poveri perché non lo dico. Però insomma sì, questo modo di fare musica anche con l'idea di far prendere bene le persone, mettiamola, sì, nella maniera più semplice possibile. Poi diciamo è stato interessante per me arrivare a Torino, vivermi invece molto di più la seriosità che magari mi ero perso al liceo, nei primi anni di università, perché la dimensione era molto più giocosa, quindi un grande tuffo nel discorso di movimento, nelle dinamiche, nella dialettica dell'assemblea, che era una cosa che io non conoscevo particolarmente, e adesso sento che ho fatto il giro un'altra volta, e tutte quelle dinamiche lì, no, estremamente anche che tendono poi a ripetersi negli anni. Cioè, se voi andate adesso a una assemblea di un collettivo, penso che avete i flashback del Vietnam, cioè si parla, sì, esattamente nello stesso modo, si dialoga esattamente nello stesso modo, le parole d'ordine sono esattamente le stesse, e questa cosa è sicuramente, vuol dire che abbiamo un passato ricco che portiamo avanti, però è anche che mi fa pensare che ogni tanto tendiamo a incagliarci sempre nelle stesse, no, poi stronzate sulle quali discutiamo tra di noi, sul termine da usare.
Posso aggiungere una,
sì,
cosa,
certo,
a quello che stai dicendo? Quello che io ho sofferto nella casa occupata era il machismo imperante, che arrivava da un certo tipo di anche stalinismo antico degli anni 70, dove quando salivi sul palco dovevi per forza avere un codice e... ed era orripilante questa roba qua, cioè io l'ho vissuta anche molto male nella casa, perché nella nostra casa occupata vivevano anche delle donne e queste donne se ne sono andate a un certo punto perché non sopportavano più questa cosa di extra boys selection, dove loro erano i maci e dovevi, capito, cioè, quindi a me mancava molto questo lato poi femminile che è creativo, ok, e che ha portato, cioè a me piaceva la musica rap e quando io facevo del rap mi piacevano molto i ritornelli, anche tutte le parti cantate, ma c'era proprio un no, no, certo. I ritornelli cantati nel rap no, perché sono robe gay, ok, cioè io ho sentito dire queste robe qua. Quindi io ringrazio tutta questa cosa che lei sta dicendo della loro venuta, di questa nuova generazione, perché era proprio quello che a me poi alla fine mi faceva soffrire. Cioè l'intersezione è questa roba qua, cioè di creare un mondo dove ognuno poi poteva portare, no, le proprie istanze, invece lì c'era questa serie, questa specie di chiusura totale su certi tipi di cose che invece per fortuna adesso stanno venendo,
sì,
fuori.
Poi sì, c'è da dire che sì, in teoria abbiamo fatto tantissimi passi avanti,
ma poi tu mi dicevi infatti che invece poi
c'è, certo, come anche nel miglior capitalismo, cioè il pink washing e il rainbow washing anche all'interno dei movimenti, tante volte ci si riempie molto la bocca di parole appunto anche come intersezionalità, e poi non si riesce a fare un discorso, per dire, antispecista, perché gli vuoi togliere la grigliata ai ragazzi, no? No, la grigliata di verdure è da gay, di nuovo, cioè, quindi tante cose alla fine rimangono. E a me appunto, per concludere, per tornare al discorso ricchi e poveri, cioè, mi rendo conto che alla fine il fatto di contaminarsi anche, no, con generi come il pop, che è un genere che per tanti anni è stato visto, no, come la sorella venduta, no, della musica, riuscire a portare dei contenuti all'interno del pop che poi non deve essere per forza mainstream, perché si ha un'idea che il pop equals mainstream, sì, ma noi che siamo artisti indipendenti che col mainstream non abbiamo nulla a che fare, comunque facciamo pop nel senso di musica popolare.
Esattamente, figurati, è radio popolare, e conosciamo bene che la radice è esattamente
che anche
quella,
più, no? Che proprio fare, secondo me, ancora di più, Sara, che musica pop, semplicemente è proprio questo, determina un'apertura diversa, cioè il voler anche convincere altra gente, cioè tirar dentro altra gente,
invece,
no?
Di darci le pacche sulle, perché, spalle,
esatto,
tra di noi,
e guai se entra altra gente, perché diventa un peccato mortale se hai un tot di pubblico. Io volevo arrivare anche a un'altra cosa, perché c'è stato il momento in cui avete iniziato voi, molto più di recente, diciamo, scusate, io non voglio darvi dei vecchi, ma capiterà più volte. Il momento invece attuale, quello in cui stiamo vivendo, nel momento attuale, esporsi ha chiaramente un significato diverso, perché c'è molto meno filtro, perché la gente le cose te le scrive immediatamente, perché la frase che penso sia sempre esistita, almeno nella mia generazione, si è sempre sentita nelle chiacchiere da bar, ma che pensi a cantare, vi arriva scritta sotto ai post, ma pensa a cantare. Ecco, volevo chiedervi come è cambiata la vostra, soprattutto, percezione nel momento in cui questa cosa è entrata nel gioco, se questa cosa ha influito sul modo o sull'idea che avete del potere che avete nell'esporvi, e Sara, chiaramente volevo chiedere anche a te quanto conta anche il lato dei social oggi in chi lavora esponendosi a livello artistico.
Una questione complessa, ovviamente, che potremmo parlare tutta una notte. Mi viene a me la prima cosa che viene da dire è che comunque rimane il fatto che il gesto digitale, semplificando, quindi effettivamente quello che vuol dire fare un click da una parte o quant'altro, un cuoricino, un like, ma anche pubblicare qualcosa, comporta comunque un minor impegno, una minor fatica di quello che era il gesto politico prima, ma anche quello di quello che è il gesto politico, ad esempio, domani mattina nell'andare a votare, no? Sui referendum già questa discrasia, io poi spero che domani ci ritroviamo il dato lunedì sera con 70%, ma temo
ho
che
dei dubbi,
ho dei dubbi. Quindi il significato tra una firma digitale e una firma fisica che richiede un'azione, l'uscire di casa, come la differenza tra una manifestazione e, che ne so, condividere un cartello, questa distanza effettivamente del gesto trovo che rimanga molto importante, quindi faccia sì che l'esporsi, il pensa cantare, che secondo me a lei arriva molto meno anche come messaggio, e arriverà di più a una Elodie che un giorno dice certo, qualcosa, sì, ovviamente, no? Però ci riporta al fatto di quanto effettivamente mettiamo, quanto sacrifichiamo poi della nostra vita rispetto alla sua parte civile. Perché nel momento in cui diventa molto veloce e molto facile il gesto, perde comunque di peso. Io lo avverto tanto questa cosa e credo che ancora nel momento in cui, tra l'altro, gran parte del lavoro che facciamo noi, purtroppo non possiamo fare altrimenti in questo momento, passa addirittura semplicemente, passa attraverso letteralmente i canali di multinazionali altre, cioè banalmente scrivere qualcosa su Instagram, su Telegram o su quant'altro, non siamo neanche riusciti a creare un social media europeo, sì, non siamo neanche riusciti in questi anni a fare questo. Ecco, questo fa sì che la questione dell'impegno politico in un senso più stretto sia più da analizzare rispetto alla condotta e anche alla sostanza di chi la sta facendo. Ecco, cioè preferisco, diciamo, un progetto come, vabbè, Queen of Saba, insomma, di cui sono innamorato da tempo, che nella sostanza è politico al di là della sua attività online, non so come dire, e che quindi certo, richiede un sacrificio reale, una condotta reale, continua, di scelte rispetto al mercato, scelte rispetto alla booking, scelte rispetto a dove andare a suonare. Cioè è lì che si fa, secondo me, più un'etica effettivamente dell'attivismo, più che nell'uso dei social, che per quanto mi riguarda potremmo smettere dopodomani e ne nascerebbe qualcosa di buono.
Allora, posso andare? Allora, non sono necessariamente d'accordo sul fatto che sia più facile, nel senso che secondo me quello che distanzia veramente tanto il gesto digitale dal gesto politico fattuale è che il gesto digitale è singolo e il gesto attivo è collettivo, il che significa che nel momento in cui si fa un gesto digitale ci si isola, che è esattamente il modo in cui i social sono congegnati, cioè tu
si chiamano social ma in realtà sono
il contrario, esatto, del esatto, social, sì, perché l'idea è, no, che tu sei lì nella tua stanza. Io tante volte in realtà mi sono ritrovato, no, a pensare fino a spaccarmi la testa a come esprimere un concetto, non tanto per paura del feedback, ma proprio, cioè, questa cosa del terrore di dire la cosa sbagliata in questo periodo storico in cui, tra l'altro, cioè, non darò ovviamente ragione alla destra sul discorso della cancel culture, però la cancel culture è molto molto grave i livelli a cui è arrivata, nel senso che non lascia nessun margine di miglioramento per nessuno. Questa cosa di cancellare le persone per la cosa che sbagliano, cioè, ovviamente non sto parlando di persone che hanno una condotta da abuser da anni, che comunque hanno tutti gli spazi televisivi che vogliono, Morgan, o robe del genere, sto parlando proprio, no, dell'attivista che è lì nella sua stanza a tremare perché dice lo posto, non lo posto, quindi non è che è particolarmente facile in realtà fare questo processo anche di, perché devi riuscire in quel momento a ricordarti che è semplicemente un gesto che ti avvicina a delle persone che magari per strada in manifestazione non incontreresti. Quindi è anche vero che, cioè, noi qui in Osaba in realtà dobbiamo tante cose al fatto di essere andati molto bene sui social per un certo periodo. Adesso io sono in una fase in cui ovviamente ho l'orticaria ogni volta che devo aprire e sapere che devo fare un post, ma è una cosa che c'è sempre stata. Io non ho mai amato particolarmente dover usare i social network, però se io dicessi domani al mio ufficio stampa: da domani non ho più Instagram, panico generale, mi dicono: ok, non vuoi più lavorare allora. Ed è tragicamente vero, nel senso che se io domani mi cancello dai social, è molto probabile, certo, no? Che qualcosa cambi. Non lo so, conosco anche tante persone che si sono tolte dai social e poi hanno trovato altri modi, però con la musica è complicato, perché non è che abbiamo un social per la musica. Per esempio conosco attiviste che a un certo punto hanno rinunciato ad Instagram, si sono spostate su Substack perché scrivevano e allora lì era facile, però per la musica questa cosa non c'è, a meno che non ti trasferisci tu su TikTok, ma men che meno. TikTok non mi avrà mai. Qua ci servirebbe l'ulteriore generazione,
esatto,
per sapere,
esatto, sì,
come
di 8 anni.
Sì, esatto. Che
ne
che
parlavamo prima,
tra,
pensa che io non sapevo che qui non stava, infatti forse ve lo dicevo, non avessero TikTok perché io non ho TikTok, quindi ho detto non ho idea.
No, ma ce l'abbiamo in realtà, ecco, vedi. C'è stato un periodo in cui sì, mi avevano spinto, insomma, a provare a usare questo social e mi ci sono anche divertito abbastanza. Il problema è che poi, sì, cioè io sono giusto nell'intersezione tra Gen Z e millennial, quindi è quella roba per cui ha un grip su di te, quindi può essere che passi 2 ore a scrollare e appena mi sono reso conto di questa cosa ho detto via da me, esatto, via da me.
Stessa cosa.
Ecco, sì, è
detto,
pericoloso.
Ma per curiosità mi sono messo lì dopo 3 ore, ho detto ma che cazzo che sto cazzo guardando? Cioè, scusate la parola, cioè, sto guardando gente che fa delle cose nel mondo che neanche conosco, non so neanche. Quindi l'ho chiuso subito il profilo, sono quasi in ritardo per Instagram, un po' per Facebook.
Ma tanto Instagram
ero giusto,
sta morendo, non ti preoccupare.
E infatti Facebook è già morto, ormai c'è solo gente.
Siamo solo noi due.
Arrabbiata, noi due, fuori una piccola cerchia di amici.
Che siamo sempre noi.
Tu sai, io te, Angelo Bonaldo.
Angelo Bonaldo, esatto.
Che però anche rispetto a quello che dici, cioè, è un domani da immaginare comunque,
sì,
no?
Esatto,
questa cosa.
Esatto.
Perché, cioè, per quanto è vero che se ci togliamo. Allora, a parte che proprio forse l'esperienza politica di prima ci dovrebbe insegnare che forse, che ne so, a novembre tutta una certa scena italiana dovrebbe togliersi tutta insieme da Instagram e forse incomincerebbe ad avere un senso. Però è un domani che dobbiamo immaginare in qualche modo, non possiamo andare avanti così, cioè tutti noi che facciamo questo lavoro odiamo questa cosa. C'è stato un momento, mi ricordo, dove a un certo punto Instagram sembrava che diventasse a pagamento. E vedevi le persone che dicevano: oh, sì, ti prego, sì, così non ci vado più sopra.
Esatto.
No? Cioè, ed è assurda questa cosa. È chiaramente un livello di dipendenza. Cioè, è la versione
al
moderna dell'eroina
che,
degli
esatto,
anni 70.
Esistono delle app per bloccare l'app di Instagram. E poi la gente scarica queste app, cracca queste app e torna su Instagram più possibile. Cioè, per dire la dipendenza.
Però
capita. Vorrei venire al momento attuale. Partendo, ho detto, allora, l'introduzione che avrei dovuto fare è questa. Secondo me il dibattito musica-politica è assurdo che non ci sia ancora stato nelle feste di Radio Popolare fino a questo momento, ed è così anni 70, e invece è così attuale, secondo me, in questo momento in cui ci sono dei temi molto forti che stanno tornando a entrare in contatto con gli artisti. Tra l'altro, meno spesso nelle canzoni che non nell'esposizione social, tra virgolette, o nell'esposizione in generale. Mi viene in mente ovviamente tutto quello che sta succedendo sulla questione palestinese e quindi artisti che pian piano, abbastanza pian piano, però sempre di più stanno iniziando a prenderla questa posizione, a sollevare bandiere dal palco, a fare determinate dichiarazioni, esponendosi, forse avendo capito, ci hanno messo un paio d'anni a fiutare l'aria intorno, più che altro. E poi l'altro grande caso è quello degli Stati Uniti di Trump, in cui ci sono artisti che si espongono ora, c'è il caso Bruce Springsteen che ha mosso gli artisti intorno, per cui poi si è creata solidarietà o antipatia a seconda, però lui lo fa dal palco perché è il suo strumento più che non i social, immagino, generazionalmente, costantemente. D'altro canto la domanda è: per quanto sia importante oggi, per quanto si abbiano dei mezzi diversi oggi rispetto a quando la canzone magari era un mezzo potente di per sé o i contesti in cui si suonava erano un mezzo potente di per sé, questa cosa oggi, lo dico veramente male, funziona perché, per esempio, tornando agli Stati Uniti, che sono sicuramente un caso particolare, le elezioni sono state neanche un anno fa e c'è stata una forte esposizione di molti artisti anche con enormi numeri dietro, penso a Taylor Swift per esempio che avrebbe dovuto spostare l'ira di Dio di voti, poi si è arrivati alle urne e sappiamo dove siamo finiti. Che tipo di fotografia fate voi del momento nel senso e forse nel modo in cui ci si può esporre come artisti in questo 2025?
Allora, è vero che in questo momento, vabbè, persino il PD ha preso una posizione, quindi voglio dire, si vede che evidentemente l'aria è cambiata davvero. Sì, comunque in un'ottica no, molto più umanitaria che politica, ovviamente la piazza che hanno chiamato non aveva niente di contenuto politico veramente rilevante, lo sappiamo, ma alla fine cioè la cosa che si vede comunque è che tendenzialmente chi abbraccia no, l'onda del momento non è che non credo che stia facendo veramente un lavoro no, di introspezione o di valoriale veramente profondo, nel senso che non dico che siamo al livello delle corporation che a seconda dell'onda che va mettono le politics per le persone queer oppure le tolgono. Perché sta succedendo adesso negli Stati Uniti, no? C'è stata tutta questa ondata anche di grande ottimismo, cioè qui quando c'era l'epoca Renzi sembrava no, che stessimo andando verso questo orizzonte dorato. Chi ovviamente stava dalla parte dei cosiddetti antagonisti non ci ha creduto manco un secondo, però comunque in qualche modo c'è una parte politica che si è assopita grandemente durante quel periodo lì, perché ci hanno dato qualche contentino e ci sembrava sufficiente, no? E adesso è bello vedere che quando finalmente, cioè quando le cose si stanno facendo veramente gravi, allora un colpo di coda si vede. Dovevamo arrivare a delle leggi peggio delle leggi fascistissime? Magari no, sarebbe stato carino rendersene conto prima,
esatto.
Però va bene. È comunque qualcosa, visto che persino Vasco Rossi ha sventolato sì. La bandiera della Palestina l'altro giorno. Che dire, in questo momento qui io non sento che in questo momento l'esporsi politicamente comporti un rischio come quello che si corre veramente, per esempio, adesso negli Stati Uniti, in Italia. Cioè, in Italia in questo momento se ti esponi potrebbe essere che suoni un po' di meno, potrebbe essere che non ti chiamano a Sanremo, però voglio dire, di sicuro non ti arrestano. Negli Stati Uniti può succedere che ti arrestino, nel senso che un sacco di gente sta venendo deportata senza accuse fuori dagli Stati Uniti. Cioè, ci sono permessi che vengono negati, visti che vengono negati, persone che rimangono bloccate in aeroporto perché hanno la kefia. Insomma, succedono delle cose veramente gravi nel mondo e sicuramente l'onda verso cui stiamo andando è certamente questa, e lo si vede da tanti altri segnali. Trump ha cominciato a prendersela con le persone trans già nel suo primo mandato, e adesso in Italia si parla di bloccare la distribuzione dei farmaci per le persone trans, si parla di una schedatura delle persone trans, quindi è evidente che il modello è lo stesso e semplicemente noi siamo un po' il fanalino di coda come al solito. Detto questo, finché siamo in tempo, visto che vediamo poi cosa succede quando veramente vengono messe in atto le cose, credo che bisognerebbe appellarsi a un coraggio che onestamente, cioè mi viene, quando qualcuno mi dice ah sei coraggioso a parlare della Palestina, mi viene nervoso.
Ma che cazzo,
perché
sì,
cioè, certo. Nel senso, coraggiosi sono i giornalisti che sono morti a Gaza per raccontare quello che è successo, coraggiose sono le persone, Greta Thunberg e le persone che sono sulla Freedom Flotilla adesso senza sapere se verranno colpiti da un drone,
vengono fermati,
cioè,
esatto.
Quindi questo coraggio che ci viene chiesto è veramente niente, e soprattutto dall'altra parte veramente, cioè, lo so che si spendono milioni di dollari nella propaganda per farci credere a una certa narrazione e per soprattutto farci credere che il mondo sia contro di noi. Io penso che questa cosa sia abbastanza assodata, nel senso che le persone attiviste sono da sempre ridicolizzate perché credono nelle utopie, no? I fricchettoni figli dei fiori che vogliono che ci sia pace e amore per tutti, come se fosse una cosa improponibile, come se il salario minimo fosse una richiesta assurda
sulla
come
quale
se...
ridere tra...
esatto.
Sì, quella roba lì.
Quindi veniamo ridicolizzate e l'idea è stai lottando contro i mulini a vento, e in realtà non credo sia vero, nel senso che se la scena italiana intera prendesse posizione si renderebbe conto di che cosa c'è dall'altra parte. C'è un pubblico immenso di persone che non aspetta altro che sentire quelle parole da un palco, e c'è davvero, perché me ne accorgo quando faccio i concerti, cioè quando appena dico Palestina libera su un palco La gente certo. non aspetta altro, partono i cori spontanei, c'è necessità di dire alcune cose in questo momento e si ha paura di perdere consenso, di perdere pubblico, ma è una stronzata che ci fanno credere.
È una paura indotta proprio.
Sì,
sì, ma se posso... Scusa, no, volevo aggiungere a quello che stava dicendo lei, nel senso non per incensarmi, ma anche perché poi la copertina del disco dei Casino...
Sì.
quella cosa lì...
Il turibolo.
Sì. Però questa cosa anche nei dischi, cioè non solo dal palco, no? Anche nei dischi, se te la dici, noi ci stanno arrivando un casino di messaggi. Ora, i Casino Royal non sono mai stati un gruppo che ha smosso chissà cosa di masse o al centro della musica pop, così, quindi non è che abbiamo un po' dei tifosi della curva, non li chiamiamo, cioè gente che ci ha seguiti dai primi tempi e continua ancora a credere in questa cosa, perché appunto vengono lanciati dei messaggi. E la cosa più bella di aver fatto questo progetto è questo, ci abbiamo messo 3 anni, ci siamo messi pochissimo, ma vivendo tutti nella nostra band, siamo tutti adulti, abbiamo i figli, casini in famiglia e robe varie, e ci viviamo la vita per come la vediamo davvero nella stessa maniera, no? Quindi l'esigenza di dire e di parlare di certi argomenti è stato un flusso naturale che è venuto fuori proprio da questa cosa. Da questi ragionamenti che facciamo fra di noi, no? Da un certo tipo di sensibilità verso un certo tipo di cose, quindi la gente aspetta e tanti ce l'hanno detto, noi aspettiamo qualcuno che ci dia una palla in mano per giocare a questa, cioè per sentirci vivi e non sentirci più da soli, perché tu prima hai detto una cosa molto bella, cioè che cioè vera, nel senso quando avevamo i palchi potevamo parlare noi, avevamo più un mezzo in mano, adesso con i social il mezzo è anche in mano a tanta gente che prima ne parlava magari al bar, così, no? Cioè invece c'è tanto bar su Facebook e su tanti social, capito? E quindi tutti i messaggi che a volte noi lanciamo vengono un po', si perdono in mezzo a tutto sto bordello di stronzate, di messaggi che ti vogliono convincere che quella roba lì è... Però quando poi tu tocchi il punto vivo delle persone che sono ancora vive, o perlomeno gli è rimasto qualcosa e non l'hanno anestetizzato, non è stato anestetizzato, questa cosa viene riconosciuta e c'è un risveglio immediato. Noi l'abbiamo fatto fra noi stessi ed è bello vedere
che torna,
che va fuori, che ritorna. E quindi cioè, siamo come una famiglia. Cioè, io penso certo. che le persone che sentono queste cose siano proprio la famiglia umana. Cioè, il resto... Non riesco a capire come possono essere, come la gente possa pensare e far uscire sì. dei ragionamenti, cioè come si possa disumanizzare la persona e ridicolizzarla per un tipo di diversità qualsiasi.
Sì, secondo me okay? uno poi dei pericoli dei social, poi torniamo nel seminato un attimo, è proprio la normalizzazione, per esempio, della cattiveria oltre il limite, no? Cioè questo. C'è sempre stato questo limite qua, adesso... Cioè questo è iniziata come questa con la paraculaggine del black humor, adesso invece è proprio bullismo continuo che tra l'altro agisce anche sulle cause. Cioè sei un cretino se credi di poter adesso lo hai detto tu, occhio perché adesso Netanyahu si ferma. E allora siamo fermi anche noi. Cioè però questa cosa c'è.
Ma quello che però diceva secondo me allora, la questione che sta succedendo adesso in Palestina sta aprendo, secondo me, una dimensione addirittura nuova di questa cosa, nel senso che io non credo che esista una persona in Italia, sinceramente, a meno che non sia davvero percorsa da Satana, che gioisce o è contento per quello che sta succedendo.
Perché tu non lavori a Radio Popolare e non leggi i messaggi che arrivano.
Ma la sento, ogni tanto li leggo anche. Però comunque credo che siano... non sono convinti neanche quelli, cioè nel senso che quello che sta succedendo adesso da questo punto di vista è secondo me proprio un'esperienza globale di impotenza. Noi siamo cresciuti comunque in un decennio, insomma buona parte di noi qua, siamo cresciuti in un decennio dove avevamo imparati tra virgolette a fidarci del diritto internazionale, nel senso di un'idea, di una regolamentazione tra i popoli che faceva comunque succedere delle cose orrende, ma che ci fosse un limite, sì. che ci fosse no, tutto il discorso da, insomma, da Fukuyama in poi, diciamo. Ecco, adesso questa cosa si sta perdendo, ma si sta perdendo per tutti. Cioè c'è l'impressione forte, secondo me, e che quindi trova a un certo punto proprio il... forse anche una liberazione, no? Su, per gente anche non direttamente legata alla causa, rispetto al fatto che succedono delle cose su cui non c'è più controllo. Le notizie che leggiamo non hanno più controllo neanche dagli altri stati. Io quando ero piccolino mi ricordavo che addirittura l'ONU, con tutto quello che c'aveva dietro, era un qualcosa che in qualche modo arbitrava o faceva qualcosa. L'impressione adesso è che proprio... Che quel periodo lì, che in realtà se poi guardiamo nella storia è stato un periodo abbastanza breve, adesso non voglio già usare il participio prossimo risolto, però è stato un periodo breve quello in cui l'uomo ha pensato di poter cambiare effettivamente le cose nel mondo. Quindi questa sensazione secondo me è... incomincia a pervadere tutti, e quelli che ti scrivono ancora più neri, ancora più... dark su Radio Popolare dicendo non immagino neanche quale crudeltà, secondo me sono ugualmente percorsi da questa impotenza, e proprio per questo sono ancora più incattiviti. Chiudo e problematizzo un attimo la questione sul fatto che però rimane per me, questo lo dico anche proprio come cantautore, come scrittore di canzoni ormai da una vita, c'è comunque un cortocircuito rispetto a chi fa questo mestiere, chi fa le canzoni, e non fa... è un po' il coraggio di cui parlava prima. Nel senso che noi comunque siamo mossi da una prima motivazione personale che riguarda, che può anche poi svolgersi con una profondità di analisi sulla società, su di noi, su tutto quello che si vuole, però rimane un fare canzoni. No, questo era un problema che già appunto toccava De André, il problema della responsabilità su questo, perché verrebbero a dire: ma senti, ma perché non smetti di fare dischi e non vai semplicemente in una nave sul Mediterraneo? Perché non smetti di fare canzoni e di promuoverle sui social e vai sul fronte di guerra di qua e di là? Già, perché? Perché non lo facciamo? Quindi che cosa stiamo facendo? È utile quello che stiamo facendo? Potremmo semplicemente smettere di fare canzoni? Ecco, quindi credo che una parte del nostro ruolo, e lo dico anche con... davvero in qualche modo la codardia che fa parte dello spettacolo, in questo senso credo che sia anche riuscire a guardarci dentro, a guardare dentro la società, e anche a ispirare chi è fuori e fa effettivamente le cose e che va effettivamente nei posti. A volte poi capita che siano addirittura gli stessi che poi stanno dietro al mondo della divulgazione di quello che facciamo nel nostro paese, no? Quindi quest'estate sono stato a un festival proprio in Veneto, dove gli organizzatori il resto dell'anno erano sulle navi nel Mediterraneo a salvare persone. Quindi io ho sempre una grande, anche se siamo su questo palchettino un po' più alto, credo che l'umiltà che dobbiamo tenere come artisti debba essere sempre fortissima, nel senso che stiamo facendo una vita molto dolce, secondo me, e che proprio per questo il nostro impegno in quello che scriviamo dovrebbe essere doppio, triplo, per poter causare nelle persone che invece un po' davvero cambiano il mondo anche con le mani, con il loro ruolo, che possiamo ispirarle, che possiamo dargli davvero energia.
Abbiamo una decina di minuti, volevo fare un ultimo velocissimo intervento e magari lasciarne 5 se qualcuno ha qualche domanda. Un po' di cose, secondo me abbiamo toccato davvero tante cose. Prima all'inizio abbiamo parlato anche un po' del discrimine del 2001, in cui io leggo anche questo, cioè tanta gente che a Genova c'era anche perché c'erano i 99 posti, c'era Manu Chao, c'era tutta una scena musicale, anche mainstream, perché adesso sembra... pensate se oggi succedesse che un giovanotti cantasse contro il debito pubblico a Sanremo, cioè è davvero inimmaginabile, poi al netto del personaggio in sé, però era quel momento storico lì, per cui io capisco perfettamente cosa voglia dire un po' sentirla questa responsabilità e sapere che si possono portare delle persone a muoversi. E secondo me è un po' un tirare le file importante, perché è una consapevolezza, no? Per chi fa il vostro mestiere. Prima fuori parlavamo, e prima si parlava degli Stati Uniti, del fatto che noi siamo un po' il fanalino di coda di quello che sta succedendo nel mondo occidentale, e questa cosa ci dovrebbe preoccupare. In radio ne abbiamo parlato, c'è questo gruppo irlandese, i Nikep, no? Che sono andati al Coachella... e per un paio di Free Palestine si è accesa una luce su di loro. Negli Stati Uniti immediatamente la moglie di Ozzy Osbourne, tra l'altro, perché una persona così vicina al mondo artistico, è arrivata a chiedere la sospensione del visto per lavoro. Loro hanno una tournée che parte a settembre negli Stati Uniti e che credo non faranno, perché per molto meno vengono tolti i visti, anche per nessuna ragione. E nello stesso tempo i fanalini di coda, cioè il paese d'origine di queste persone, sono nordirlandesi, anche se indipendentisti, quindi il Regno Unito, ha iniziato a indagare su di loro spulciando, ma tipo i servizi segreti, nei video dei loro concerti, finché ha trovato l'app Hamas che cercavano, e hanno iniziato ad indagare Mochara, cioè uno di loro, che tra l'altro c'ha 23 anni, per cui è anche molto giovane, e ci sarà un processo per una cosa molto grave, per terrorismo. Il tipo rischia proprio la galera, è penale. La domanda è, questa cosa è molto evidente, cioè la notizia dell'indagine per terrorismo, ovviamente i Nike poi si sono esposti e hanno detto: certo, avete fatto tutta sta fatica per trovare un difetto a noi, il problema però sarebbe un altro, sarebbe un genocidio, non tanto noi, dovreste sforzarvi anche un attimo su quello. Però al netto di questo, quanto in realtà questo muoversi dei fanalini di coda nella gente in realtà genera la stessa cosa di un Free Palestine, cioè un ma senti, ma andate, cioè ma veramente rischiamo la galera per sta roba, e quanto invece porta alla paura che blocca, secondo voi?
Ma secondo me questa è una grande domanda che non so bene, perché da una parte le azioni no particolarmente brusche di repressione spesso scatenano, no, poi un fuoco di risposta, però è anche vero che siamo una rana già bella bollita, cioè nel senso, nella metafora,
sì.
No? E quindi il problema è anche che Trump in questo, in realtà penso che prenda molto da Berlusconi in questo, cioè una gara all'assurdo, cioè che non abbiamo ancora finito di commentare l'ultima cosa allucinante che ha fatto e ne ha già fatta un'altra peggio, e quindi è una strategia di disorientamento che funziona benissimo, perché poi noi, essendo abituati a un attivismo di fact checking, di no, per tornare alla seriosità di prima, no, c'è chi fa guerriglia coi meme su Instagram, sì. E c'è chi si ferma lì a, beh, ecco perché quello che ha detto Trump è problematico, grazie al cazzo, possiamo,
certo,
andare
esatto.
Quindi però si arranca dietro questa cosa,
sì.
E a volte purtroppo la brutalità della repressione colpisce anche in modo inaspettato e tende ad annichilire, perché poi il problema vero è che al di là della notizia, queste sono azioni che vanno a impattare sulla vita proprio delle persone,
sì,
a livello veramente viscerale, cioè tu puoi fare la cugina di una mia amica, se l'hanno sospettata di aver fatto una scritta con tipo l'unico sbirro buono e l'unico è lo sbirro morto, tra l'altro shock per questa frase mai sentita prima,
esatto.
Negli anni 70
mai.
Non l'hanno mai usata questa novità del 2025, vabbè, e poi ovviamente non avevano niente in mano per accusarla, però nel frattempo lei non si è potuta laureare perché l'hanno sequestrato il computer per,
certo,
un mese. Quindi voglio dire, da una parte sì, se tu sei da solo nella tua stanza e leggi questa cosa, e torniamo al discorso di prima, se tu leggi questa cosa qui e pensi Madonna, domani potrei essere io, allora sì, hai paura. Però se sei in un gruppo di persone che dicono guarda sti stronzi, e allora sai cosa facciamo domani? Andiamo a sbombolettare.
Sì.
Capito? Cioè, sembra una stupidaggine, però il fatto di ricevere anche questo tipo di stimolo esterno collettivamente e provare a renderlo appunto uno stimolo per un'azione,
certo,
è quello che fa tutta la differenza. E di nuovo torniamo al discorso del singolo e del collettivo. L'unico modo che abbiamo veramente, secondo me, per rispondere a quello che sta succedendo è fare rete e mettersi insieme. Molliamo pure, guarda, io ci sto, se a novembre vogliamo mollare tutti Instagram, ci mettiamo d'accordo, non mi interessa, però dal giorno dopo ci videochiamiamo su non so cosa, cioè bisogna fare rete tra di noi, tra persone che vanno a scuola insieme, persone che fanno politica insieme, ricominciare ad abitare lo spazio pubblico in un modo costruttivo.
Questo assolutamente sì, no, è proprio la cosa più giusta, perché comunque dal 2001, 20 anni di berlusconismo, sembrava stava a dire una cosa politica, sto coglione, cioè, quindi c'è stata anche la paura, no, per tanti, E vedo che invece in voi questa paura, come quando non ce l'avevo io. Adesso che sono un po' più vecchio, ho due figli, ho certe paure, ce le ho un po' di più. Quindi è sempre anche da un, no? È personale anche la percezione del pericolo, di tutta una serie di cose, di quello che tu potresti fare più o meno. Qui torniamo, ci rilasciamo anche al discorso di fare solo canzoni o saliamo sulla Open Arms e andiamo a dare una mano, no? Cioè, nel senso, dipende da questo, però il fatto di fare rete e di avere confronti con gli altri può dare anche la sicurezza di poter affrontare insieme delle situazioni, esatto, dopo che siamo stati scollati dai social, da tutto il qualunquismo che ci siamo bevuti negli ultimi 25 anni, e quindi c'è bisogno di questo tipo di forza, secondo me. Grazie.
Grazie. Allora, io vi ringrazio, ringrazio tutti e tre, ringrazio Pat, ringrazio Fede, ringrazio Sara per questa, spero, interessante chiacchierata. E se volete c'è spazio per due domande, se le avete. Ce n'è già una, vieni qua.
Allora, scusate, in realtà, visto che sono stati tanti tirati in ballo i centri sociali, i collettivi, le assemblee, in realtà io vorrei solo restituire in piccola parte i ragionamenti che poi con l'assemblea di cui faccio parte, che è quella del cantiere, ci interroghiamo, diciamo, su poi come facciamo musica. Per noi il nostro palco è uno strumento fondamentale per fare politica, e innanzitutto alla risposta cosa fate musica a fare, andate in piazza, comunque a noi la musica in piazza serve tanto, serve sentire alle 6 del mattino i presidi antisfratto diritto al tetto, serve sentire Cagnevere l'8 marzo, cioè, se no ci sono solo gli interventi d'assemblea che nessuno poi verrà più in piazza con noi se stiamo solo a parlare senza una canzone. E in realtà cioè, noi facciamo diamo più spazio possibile a artisti emergenti, giovani, che magari fanno pure cagare tante volte, ma detto con tantissimo affetto, e però crediamo sia fondamentale, perché vediamo che in giro non c'è più tanto spazio per iniziare a fare musica, per iniziare a farlo in contesti che siano compagni e non al contest della metropolitana o del comune, così, o della Red Bull. E quello che in realtà vorrei chiedervi è: voi che consiglio avreste voluto sentire quando avete iniziato a fare musica per mettervi sulla strada di fare musica politica? Cioè, che consigli dovremmo dare secondo voi a tutti i giovani, agli studenti, alle band di sedicenni che vengono a suonare alle feste del liceo, al cantiere, per portarli sulla strada del continuare poi a fare una musica che non sia vendere l'anima al diavolo di una major, oppure finire a fare la band frustrata che non è mai arrivata da nessuna parte, ma aprire la prospettiva del cazzo, io posso spaccare dicendo anche delle cose.
Ma sai, secondo me il grande cortocircuito di questa cosa è che se per raggiungere la sincerità, per scrivere canzoni davvero con il cuore e quindi non rischiare mai di vendere l'anima, devi investigarti dentro in una maniera molto rischiosa. Quindi quando io effettivamente poi ho dei ragazzi davanti, e mi capita spessissimo, che stanno cominciando, gli dico proprio: cerca di capire che cosa vuoi dire e rischia. E in questo senso è un rischio che può andare ovunque, non è che necessariamente andrà nella politica, perché se invece viceversa il punto fosse fai canzoni per dire questa e quest'altra roba, sarebbe, lo dico in una maniera brutta, ma sarebbe propaganda. Cioè, in qualche modo dobbiamo riuscire a far sì, a me viene in mente sempre come massimo della canzone politica, mi viene in mente Cara maestra di Tenco, ok? Cioè, quello mi viene in mente, riuscire a descrivere la realtà in una maniera semplice, tua, personale, con uno sguardo, e da quello far riverberare tutta la verità. Perché se no puoi essere anche parte dell'impero del bene e fare testi per l'impero del bene, ma sempre impero è. no? Quindi devi riuscire a trovartela dentro veramente questa verità. Poi probabilmente, se dopo sei sincero con te stesso, parlerà anche del mondo, degli altri, di chi ti è vicino.
Io vi ringrazio nuovamente, grazie a voi che siete stati qua, grazie Sara, grazie Fede, grazie Pat. Vi lascio agli altri 1000 incontri della serata, se si può dire, Palestina libera, la chiuderei così, Palestina visto libera. Che c'è una bella bandiera lì. Grazie mille, grazie davvero.
Grazie a tutte, grazie a tutti.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un allop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi.
Prosegue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante, e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel read in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it. Vacci adesso, vacci ora e dai una mano a Radio Popolare a diventare sempre più grande con te, per te.